Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo insieme il dono dello Spirito perché purifichi i nostri cuori.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, i versetti dal 20 al 28. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.
Sia il linguaggio, sedere alla destra, alla sinistra, più che a tavola, in questo caso si riferisce a dei troni, a un regno, sia anche il confronto che Gesù fa con i re della terra mostra che tutto il discorso è appeso al regno e probabilmente in modo speciale al capitolo 19, versetto 28. Questo è il suggerimento giusto per introdurre e mostrare che tutto questo discorso, compreso la domanda dei due, è sempre sull'asse, sempre sul tema del regno.
Fra questo giudizio, diciamo così, fra questa opera di governo più che del regno, e il governo reale, c'è di mezzo però la croce, perché il terzo annuncio della passione separa questi due racconti nel Vangelo di Matteo, e in effetti è la condizione che anche Gesù indica ai discepoli per accedere a questo stato di stare accanto a lui nel regno e quindi nel governo del regno. Mi sembra che sia il governo qua del regno che viene indicato. E stupisce il fatto che i due dicano che possono bere il calice di Gesù, perché mi pare evidente che bere il calice indica esattamente la passione, insomma, quindi che non indica un'altra cosa, e mi pare che loro, ecco, qui almeno non mi pare che ci sia indicazione che abbiano equivocato o che abbiano potuto comprendere qualcos'altro che non sia proprio la passione, quell'annuncio che lui ha dato poco prima, qualche versetto sopra. Sì, secondo me hanno capito, sì.
nei versetti 21, 22, 23, mi sembrava così che Gesù mettesse in luce la distanza che separa, cioè questa aspettativa della madre o dei due, dal vero contenuto, dalla vera realtà del regno, come appunto accennava all'inizio Giovanni, che è diverso da come essi se lo immaginavano. E poi c'è questo annuncio profetico che fa Gesù, in un certo senso, che presuppone il martirio: il mio calice lo berrete. Ecco, mi pare che questo faccia capire che il destino dei discepoli comunque si misuri con quello di Gesù. Questo dovrebbe bastare, si misura col destino di Gesù e ai discepoli, forse questo, sedere alla destra e alla sinistra. E c'è ancora appunto questo modello, che Gesù presenta del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, e richiama subito, mi sembra, la sua morte volontaria, che è la conseguenza logica di questo servizio. E quindi mi sembrava così che in questo brano ci fosse comunque al centro Gesù, che chiama non dalla gloria, ma in veste di servo. Lo vedo in continuità appunto con la sequela, continua ancora, in veste di servo, di umiliato, e che l'unica partecipazione a lui non è ancora nella gloria, ma è nel suo abbassamento.
Ma a me sembrava che ci fosse un po' un filo conduttore in tutti questi capitoli, a cominciare dal 18, da quando i discepoli chiedono chi è il più grande nel regno dei cieli, e Gesù pone in mezzo il bambino e dice chi è il più grande. E poi via via, anche nella parabola che abbiamo, la parabola del padrone che chiama gli operai a lavorare nella vigna, anche lì dice: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, eccetera, quindi i primi saranno gli ultimi e gli ultimi primi. E oggi questo episodio, insomma, della madre che chiede questi primi posti, in realtà, per i figli, una a destra e una a sinistra, dei posti privilegiati, in un certo senso. E Gesù dice che lui non li può dare questi posti, non spetta a lui darli questi posti, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre. Però poi dice che cosa nel regno, chi è, cioè, per essere grandi cosa si deve fare, per essere i primi cosa si deve fare. Quindi mi sembrava che poi il contenuto più profondo di questi capitoli fosse proprio mostrare come questo regno che Gesù è venuto a instaurare è un regno totalmente diverso dai regni della terra, c'è una logica completamente diversa, e quindi mi sembra che c'è questo questo insegnamento di Gesù, questo invito pressante a entrare in questa nuova logica del regno.
Io mi sono fermata soprattutto non tanto sulla domanda della madre, ma sull'insegnamento che ne segue, in particolare sull'ultimo versetto, che è uno di quei versetti riassuntivi da tenere proprio, da imparare a memoria, che dicono in un riassunto l'opera di Gesù, l'opera della redenzione: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti o per i molti. Io non ho confrontato la 70 veramente, comunque il rimando è chiaramente a Isaia 53:10, e quando offrirà se stesso in espiazione vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compierà per mezzo suo la volontà del Signore. Poi dice: io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino. E siccome così mi ero fermata soprattutto su questo, mi ha molto colpito la prima lettura, anche come è stata commentata dal cantico che è stato scelto come salmo, e che dice: avranno autorità sulle nazioni, governeranno i regni e i giusti. L'Apocalisse dice: al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere darò autorità sopra le nazioni, le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà come vasi di terracotta. Il Salmo 2, quello che dice il Salmo 2 del figlio, con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Quindi questo parallelo, questa promessa, insieme a quello che giustamente ci ha fatto notare Giovanni all'inizio, che c'è una promessa per i dodici di sedere sui troni a giudicare le 12 tribù di Israele, e mi sembra che sia in un certo senso non solo che la risposta nei confronti della madre è un no, cioè io non lo posso dare, ma sia anche in che modo loro stessi otterranno questo regno. Cioè Gesù dice: voi vedrete questo calice ed è in questo modo che regnerete, come è stato com'è per il figlio. Quindi la risposta verso la madre è un no, però Gesù approfitta per dare un insegnamento non solo su di sé, che è la cosa centrale ovviamente, che non è venuto per servire alla maniera delle nazioni, ma anche su di loro: regneranno anche loro, ma bevendo lo stesso calice.
La madre di Giacomo e di Giovanni in un commento è descritta come così una donna ambiziosa, una donna che vola alto nella pretesa, sì, e in fin dei conti chi è quel genitore che non cerca di mettere a posto i luoghi, insomma, in ottimi luoghi, i propri figli. Ma Gesù, naturalmente, abbiamo visto nel Vangelo che dice: non c'è posto per la gloria in questo mondo, per la gloria terra e celeste, naturalmente lui intendeva così. C'è solo un calice di passione da bere fino in fondo, e qui va bene. San Giovanni Crisostomo, in una delle sue omilie sul Vangelo di Matteo, dice nei riguardi di Giacomo, l'apostolo: Giacomo aveva talmente afferrato e ben inteso quelle che erano le parole e gli insegnamenti del Signore, che dopo la Pentecoste avrà un tale fervore per le parole di Gesù che dimentico di ogni interesse terreno perverrà ad una virtù così alta da essere ritenuto degno e maturo di ricevere primo fra gli apostoli il martirio.
Ma mi stupisce un pochino questa figura della madre dei figli di Zebedeo, che per questa richiesta, poi perché compare qui, dunque perché in Marco invece sono direttamente i discepoli che fanno la richiesta a Gesù, e poi anche perché nella chiamata i figli di Zebedeo sono chiamati, lasciano il padre e le reti e seguono Gesù. Quindi come qui ci sia questa figura della madre un po' mi stupisce.
Io ritorno un po' su quello che diceva prima Maria Linda, ma solo per due brani, cioè appunto qui ridice: colui che vorrà essere il primo si farà vostro schiavo, quindi c'è un richiamo quasi letterale appunto alla parabola, no, del padrone della vigna. E allora mi sono detta: ma quella parabola appunto è stata un po' una sorpresa, per così dire, no? Perché appunto anche leggendola si è sempre un po' così, un po'. Qui mi sembra che Gesù lo in qualche modo voglia dire: guardate che le cose funzionano così, non solo poi, non solo lo farà il padrone della vigna, quindi Dio, diciamo, ma funzionano così adesso. Cioè, e voi dovete entrare in questo modo. E quindi questa è un po' la legge del regno, che sarà allora, che sarà quando questo padrone darà la retribuzione, ma dovete muovervi così perché è così, cioè il regno è così. E quando qua dice quella famosa frase che a me fa sempre impressione, non così dovrà essere tra voi, che uno dice, beh invece cioè, è così, no. Mi sembra che in qualche modo voglia dire, se le cose funzionano come funzionano nel mondo, anche se siete vicino a me, eccetera, è mondo, perché il regno non è così. Cioè il regno è tale ed è riconoscibile da questa sua caratteristica della inversione completa dei primi e degli ultimi.
Sembra che la forza di tutto questo insegnamento, di tutto questo discorso, è proprio in questo come il figlio dell'uomo che assimila i discepoli a lui, che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la vita, e quindi i discepoli vengono proprio assimilati allo stesso modo. Non esiste un'altra via, un altro mezzo, un altro modo, se non come il figlio dell'uomo, che è poi analogo a quello che dice il Vangelo di Giovanni, quando dice amatevi come io vi ho amato. La via per seguire Gesù è questo amore gratuito, assoluto, e dare la vita e il riscatto dei molti, come il figlio dell'uomo. Mi sembra che sottolinea che la gloria, tutta la gloria del discepolo è essere come il proprio maestro, come il figlio dell'uomo.
Quello che diceva Camillo all'inizio fa prendere sul serio anche la domanda dei due discepoli, dei due di Giacomo e Giovanni, o della madre per loro, e cioè si presuppone la promessa di Gesù in riferimento al regno escatologico futuro, quando il figlio dell'uomo si siederà sul trono del suo regno. Anche voi siederete su 12 troni. Chiaro che sono immagini, però è anche il linguaggio di Gesù, è anche quello che Gesù pensa, non è solo quello dei discepoli. Non dice che non c'entra niente, vuol dire che avranno il governo, il regno, e condivideranno il potere del Messia nella guida del popolo di Dio Israele. Alcuni intendono anche il giudizio, in ogni modo, ecco, questo mi sembra, e anche il resto qui, come si vede, quando dicono lo possiamo, noi possiamo bere il calice, presuppone che abbiano capito, io sarei d'accordo, cioè che abbiano preso comunque, che partano dal presupposto della passione, perché qui al centro c'è la coppa, c'è il calice. Potete bere il calice. Ora, questo calice è il calice della tristezza, come dicono i profeti, calice della tribolazione, oppure in altri testi, calice dell'ira di Dio che fa girare la testa e che bisogna bere. Per esempio Geremia 25, che bisogna bere, che anche il popolo deve bere e che anzitutto il Messia beve. Quindi insomma, mi sembra molto, ecco, su questo. Allora Gesù, la risposta di Gesù è, la mia impressione è che Gesù si mette come esempio, non dice che non c'è il trono a destra e quello a sinistra, c'è. Vabbè, voi mi direte, ma sono immagini, può darsi, si possono anche mettere da parte, però anche Gesù ragiona così. E che non sta a me darlo. E questa è una cosa fondamentale che Gesù mette avanti. Ci sono anche altre cose che Gesù dice che non lo sa, o che appartengono solo al potere, alla scienza e al potere del Padre. Questa è una. Non sta a me disporre queste cose. Chi sta alla destra? È per coloro che, per i quali Dio l'ha già preparato, una cosa come, probabilmente, come a dire, perché non me ne occupo io di questo, anch'io ricevo il mio posto, per così dire, dal Padre. E voi dovreste fare allo stesso modo. Però, ecco, l'ultima cosa che volevo dire, questa è molto profondo, questa coppa, questa immagine del calice, la troviamo di nuovo nel Getsemani e probabilmente con lo stesso significato. Quando Gesù prega, anche in Matteo, capitolo 26, dicendo se è possibile, questa è la prima domanda in Matteo, passi da me questo calice. Però troviamo un altro calice, è lo stesso calice? Che rapporto c'è fra il calice dell'ira e il calice dell'ultima cena, che è poi quello che noi ricordiamo e riproduciamo, ecco, nell'Eucaristia? C'è un rapporto sicuramente molto profondo. Questo è il calice, che non è il calice dell'ira, ma c'è un rapporto, il calice del martirio. Il calice dell'ultima cena è il calice che riassume, per via sacramentale, diciamo, riassume il martirio di Gesù. Quindi c'è un rapporto profondo col calice. Potete bere il calice, che è il martirio,